Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scuria è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aria e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
È certamente il tempo dell'attesa, l'avvento. Quando però diciamo che è il tempo dell'attesa, dobbiamo distinguere due aspetti dell'attesa. C'è un'attesa di qualcosa che non conosciamo, che non abbiamo mai pensato, mai immaginato. È un'attesa cieca, un po' temeraria direi, perché chi viene potrebbe venire anche al nostro discapito. Nessuno si mette volentieri ad aspettare un ospite che possa farci del male. L'attesa invece che siamo chiamati a vivere è quella che ci fa pregustare il dono che ci viene incontro. Questa è un'attesa consapevole, un'attesa anche direi più credibile. E come si fa a pregustare ciò che stiamo aspettando? Beh, noi non siamo così lontani, così senza nessuna informazione sull'oggetto della nostra attesa. Vedete, il profeta Isaia per primo cominciò a parlare al suo tempo, circa 5 secoli prima di Cristo, di questa attesa, o meglio dell'oggetto di questa attesa. Aveva accompagnato il suo popolo, attraverso la parola profetica, ad attendere un Messia, un Salvatore, uno cioè che venisse a rispondere alle domande grandi, uno che non si accontentasse di dire cose come le diciamo noi a volte così, tanto per dire, uno che fosse egli stesso una risposta alla grande attesa del mondo. Ora tu lo sai quali sono queste domande. Sono domande, sono ansie di pace, ansie di giustizia, ansie di equilibrio, sono ansie di amicizia, dice un vecchio canto. Allora tu capisci che una risposta a queste ansie che porti dentro, che tutta questa generazione porta dentro, non può essere certamente né una filosofia, né un modo di pensare, né tantomeno un'ideologia o addirittura un approccio giustizialista. Da quest'ora penso che si può già cominciare a dire un approccio giustizialista, cioè che non tenga conto del cuore umano, ma pensi di fare giustizia al di sopra di ogni aspettativa, di ogni attesa, facendo del male. Allora Noi abbiamo detto, noi abbiamo dei criteri per capire che stiamo aspettando. E Isaia, che aveva cominciato già allora a dirlo al suo popolo, anche oggi ci aiuta, ci fa entrare in questo tempo con delle caratteristiche, con delle categorie. Dice, costui, questo germoglio che spunterà dal tronco di Jesse, dalla dinastia davidica, costui avrà una prerogativa incredibilmente importante. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, cioè sarà non solo un profeta, ma uno che porta lo spirito di Dio stesso, uno che avrà la capacità di penetrare fin nel profondo le ansie del cuore umano e rispondere con autorità inaudita. Avrà spirito di sapienza e di intelligenza, di consiglio e di fortezza, di conoscenza e di timore del Signore. Sarà cioè uno che ha la capacità di scrutare le profondità di Dio e di rivelarle agli uomini, e allo stesso tempo avrà la possibilità di scrutare le ansie del cuore umano e portarle a Dio. Dunque un mediatore come non ce n'era mai stato nella storia. Allora noi è questo che attendiamo, un mediatore di questa fatta, uno che conosca il progetto di Dio e lo voglia attuare, uno che sappia che attuando questo progetto di Dio non ci farà che del bene, rispondendo a ciò che noi attendiamo con più ansia, con più forza. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, cioè non si fiderà della propaganda come quella delle elezioni, no? Ma guarderà al cuore dell'uomo proprio così com'è. Non ci ingannerà come fanno certi, che dicono di non volere certe cose e poi invece le vogliono. Perpoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, la giustizia sarà fascia dei suoi lombi. E poi Isaia comincia a dire quali saranno gli effetti di questa avvenuta, di questa presenza del Messia in mezzo al suo popolo. Gli effetti saranno questi: che il lupo dimorerà con l'agnello, il leopardo si sdraviglierà accanto al capretto, il vitello e l'oncello pascoleranno insieme, la suocera e la nuora andranno d'accordo. Ma questo non c'è, però dice, la mucca e l'orsa pascoleranno insieme, qualcosa del genere. Allora ci disegna Isaia anche una prospettiva veramente desiderabile, veramente amabile, perché è una prospettiva, che viene a cogliere proprio le necessità che tutti quanti noi desideriamo. Dall'altra parte però questa prospettiva, diciamo, non ci sembra utopistica. Ma quando mai il leoncello e l'agnello, il leopardo e il vitello, la suocera, non andranno d'accordo? Cioè, quando mai io riuscirò a creare questo equilibrio dentro la storia? Beh, te lo dico io, mai. Non ci riuscirò mai a costruire questo equilibrio. Questo equilibrio sarà il premio che io vivrò il giorno che il Messia finalmente vivrà in mezzo a noi. Ora attenzione, perché la nostra immagine su queste cose è che questo accadrà, ma accadrà in un modo miracoloso, cioè il Signore verrà, si mostrerà, tutti capiranno e tutti si convertiranno. Non sarà così, meno male che non sarà così. Perché se la nostra salvezza dipendesse da un miracolo, poveri noi. Se non ci fosse nessuna collaborazione da parte nostra, poveri noi. Abbiamo ben capito con la liturgia che Dio farà questa cosa, salverà l'uomo, ma lo salverà con la sua collaborazione. Per questo diciamo, benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane che è frutto della vita e del lavoro dell'uomo, della terra e del lavoro dell'uomo, cioè che è frutto del tuo dono che hai fatto alla terra, ma anche della collaborazione dell'uomo. Allora tu ci chiami a collaborare e a camminare verso di te. Dall'altra parte ci prometti un Messia che viene a incontrarci e fissi questo appuntamento in un luogo della storia. Quale? Quello che deve venire? No, quello che è già avvenuto. Ce lo dice Giovanni il Battista in questo brano che abbiamo ascoltato del Vangelo, in cui dice: io vengo a battezzarmi nell'acqua per la conversione del peccato, ma colui quando verrà vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Cioè, quando vi battezzerà, non toglierà solo i vostri peccati, ma vi donerà la sua stessa vita. Non vi toglierà solo la sozzura dei vostri pensieri cattivi, ma vi darà se stesso, che abiti in voi, e a partire da questo abitare in voi, costruisca un mondo nuovo, quel mondo dove il leoncello, la l'orsa, la suocera, cioè viveranno tutti quanti insieme, appassionatamente, cioè il momento in cui finalmente la giustizia di Dio sarà il pane quotidiano per ciascuno, sarà il nostro vanto persino, non ne avremo più paura, anzi, se vuoi un criterio per capire se hai capito bene chi è questo Messia, te lo dico subito, se hai paura di Lui, non lo hai ancora conosciuto. Se hai paura della fine del mondo o del giudizio universale, vuol dire che non l'hai ancora conosciuto. Il timore del Signore non è certo confondibile con la paura. Il timore del Signore è un principio d'amore. Semmai è il timore di tradirlo, è il timore di non conoscerlo, è il timore di non onorarlo, di non servirlo, di perderlo addirittura, non certo di incontrarlo. Allora, tutta questa preparazione è stata seminata al centro della nostra vita e della Chiesa. Tutti quanti noi ci stiamo avviando verso questo incontro e Dio dall'altra parte ci sta scendendo verso di noi. Non verrà a Natale, è già venuto. E tornerà un giorno, tornerà il Figlio di Dio. Tornerà quando si specchierà nella nostra natura ormai redenta. Tornerà quando tutto il suo progetto avrà raggiunto il compimento. Quando noi saremo pronti per accoglierlo, perché nessun uomo di quel presente, forse lontano, o di quel passato che ci riguarda, possa mai essere messo in difficoltà dal suo sguardo, mai si senta in imbarazzo davanti al suo giudizio, che non lo tema più come uno che possa fare il male, ma come uno che viene veramente a premiare il suo popolo. Allora riformula queste immagini, riformula i tuoi atteggiamenti, ma soprattutto ricomincia a pensare la storia come un tessuto da imbastire, da cucire, da riformulare, pronto per il Signore che viene, che lo indossi tu questo vestito, che è quello della tua dignità, della tua libertà, quella che il Figlio di Dio è venuto a restituirti, che ti affranca dal peccato, che ti affranca dalla paura, che ti rimette perfino il desiderio di entrare nella patria beata e uscire dalle angosce della morte, in cui forse finora ti sei trovato. Verrà il Signore, tergerà ogni lacrima dai nostri occhi, ci salverà da tutte le calunnie, tutte le cose cattive che sono state dette, pensate contro di noi, anche quelle che noi abbiamo pensato, ci toglierà da questa ansia mortale che per tutta la vita forse ha colorato la nostra esistenza. Possa il tuo cuore prepararsi ora e preparare il tempo che viene a questo incontro benedetto. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché hai aperto davanti alle nostre attese una via di salvezza e di redenzione, di guarigione del nostro cuore malato, di riconciliazione a causa dei nostri peccati. Ti chiediamo di aprire la nostra mente alla conoscenza del tuo Figlio, perché il giorno che voglia visitare la nostra vita, noi possiamo riconoscerlo, servirlo e onorarlo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per la tua Chiesa. Fanne un luogo di benedizione, mettila al riparo dagli stolti fondamentalismi, dalle chiusure di cuore, dai farisaismi. Fa che si offra martire in questo tempo per la salvezza dell'uomo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo di perdonarci i nostri molti peccati nei confronti del prossimo, che non abbiamo amato, che abbiamo derubato della sua dignità, che abbiamo ferito con le nostre critiche, che non abbiamo incontrato. Aiutaci anche a perdonare a nostra volta quelli che ci hanno fatto del male in qualche modo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, il peccato degli uomini di questo tempo è di non sapere aspettare la tua giustizia, il tuo figlio, perché per colpa nostra vi hanno visto giustizialismo, durezza, rigidezza, esclusione. Mostra invece loro i tratti misericordiosi, Gesù, perché conoscendolo possano accoglierlo e cambiare il cuore, si sappiano consolati e amati, redenti e liberati dai peccati, reintegrati nella vita divina. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, dalle insidie del maligno, dalle molte cose tenebrose che avvolgono questo tempo. Da loro la forza di saper camminare liberi dentro la storia, dona loro discernimento per conoscere ciò che è buono veramente e di non lasciarsi ingannare dai lupi rapaci che abbondano così tanto. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.